Il messaggio stamani, ricco oltre misura, oppure ricchi oltre misura. Tra qualche attimo leggeremo dal versetto 15 al versetto 23. Quando ho incominciato in questo capitolo diverse settimane fa, abbiamo iniziato con questa idea, cioè di avere ereditato in Cristo non solo benedizioni spirituali, ma una potenza, la sua potenza che lavora in noi, che è una potenza straordinaria. Vedremo queste parole nel testo stamani, ma incominciamo con questo pensiero qui: come ti sentiresti tu se tu ricevessi la notizia di aver vinto alla lotteria? Ho già iniziato con questo altre volte in questo capitolo, ma siamo arrivati finalmente al brano da dove ho tratto questo tema. Avevo accennato prima: aver vinto la lotteria sarebbe una bella sensazione. La realtà è che in Cristo non è che siamo diventati i più ricchi del mondo, ma addirittura come se avessimo vinto tutte le ricchezze del mondo. È diverso. Quel che abbiamo ottenuto in Cristo va oltre tutto quello che c'è in questo mondo e include le ricchezze del cielo. Il brano stamani rende esplicito questo. Esiste quindi una ricchezza il cui valore va oltre la capacità di misurarlo. Ecco perché ho intitolato il messaggio "Ricco oltre misura". Un tema ricorrente nel libro di Efesini è queste ricchezze a cui abbiamo avuto accesso in Gesù Cristo. Quindi il numero 7, cioè il versetto 7 del primo capitolo, dice: in cui abbiamo la redenzione, stiamo memorizzando, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il versetto 18, che fa parte del brano di stamani, nella preghiera di Paolo per noi: e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Capitolo 3, versetto 8 è un versetto bellissimo. Dice: a me, cioè Paolo, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare fra i gentili le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Quindi non sto predicando un messaggio della prosperità, ma stiamo parlando di quello che abbiamo ereditato in Gesù Cristo, spiritualmente, come privilegi spirituali, ma anche di risorse, di forza, di potenza che ci aiuta nel nostro cammino con il Signore. Le risorse i quali ogni credente ha a sua disposizione sono immisurabili e illimitati, e questi devono essere conosciuti personalmente e per esperienza, e tutto questo lo vedrete nei versetti che stiamo per leggere. La divisione del capitolo è in due parti. Paolo inizia lodando il Signore per la grandezza della salvezza che Lui ha provveduto per noi, e poi inizia la sua preghiera, o il suo desiderio, esprime quello che Lui prega per i credenti ad Efeso, e quindi valido per tutti i credenti, incluso noi. Cioè che noi conoscessimo l'astronomica superiorità di Gesù Cristo sopra ogni cosa. E questa è la potenza del quale lavora anche in noi. Questa stessa potenza che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti è la stessa potenza che lavora in noi. Noi iniziamo con una conoscenza teorica, ma Dio desidera che questa conoscenza nella nostra vita va oltre alla teoria, cioè conoscendolo perché l'abbiamo letto, ma Lui vuole che noi lo sperimentiamo nella nostra vita. E quindi se ci rendessimo conto della grandezza di ciò che Dio ha provveduto per noi nella salvezza, prima parte del capitolo, ci condurrebbe ad amarlo e ad adorarlo con tutto il nostro cuore. Ma poi, andando oltre, se noi ci rendessimo conto dell'immensità, della superiorità di Gesù Cristo, e che la potenza che lo abbia risuscitato dai morti è la stessa potenza a nostra disposizione, allora la nostra serenità, la nostra fiducia saranno immensamente fortificati. E questo è quello che Paolo sta cercando, con cui Paolo sta cercando di aiutare i suoi lettori. Ora leggiamo questi versetti dal 15 alla fine del capitolo. Quindi Paolo dice: perciò anch'io, cioè siccome la nostra salvezza è così immensa, così grande, la grazia di Dio verso di noi è stato così immenso, provvedendo per noi la salvezza che lui aveva desiderato già prima della fondazione del mondo e che ha messo in atto con il Signore Gesù Cristo, perciò, basato su questa immensa salvezza, perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazia per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza, quindi conoscenza, e di rivelazione, ulteriore conoscenza, nella conoscenza di Lui. Questa parola conoscenza significa conoscere per esperienza. E illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate, avete visto, è la quarta volta che Lui sottolinea il suo desiderio che noi conosciamo la potenza che lavora in noi. Deve andare oltre alla teoria e dobbiamo conoscerlo per esperienza. Quindi affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Dio desidera che noi conosciamo quello che abbiamo ottenuto in Lui come salvezza e come potenza spirituale nella nostra propria vita. Versetto 19. E qual è? Quindi questo è ancora l'oggetto della sua preghiera per i suoi lettori, è di conoscere appieno la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Tra qualche attimo vedremo un po' la definizione di questi termini che sono veramente ricchi. Versetto 20. Che egli ha messo in atto in Cristo, cioè la sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo, cioè Gesù Cristo è capo sopra ogni cosa alla Chiesa, cioè noi, che è il suo corpo, cioè la Chiesa è chiamato anche il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Sono dei termini, cioè quando lo leggiamo così non sembra tanto facile forse capire, forse, non lo so, voi avete capito già avendolo letto solo una volta. L'ho dovuto leggere diverse volte, ho dovuto cercare questi termini nel lessico. Ma tutto inizia con la caparra che ci è stata data, il versetto precedente da quello che abbiamo letto. Quindi tutto inizia nella nostra vita quando lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi. Dopo aver udito la parola del Vangelo, come nel versetto 13, dopo aver creduto in esso e aver ricevuto la salvezza per fede, Dio ci ha dato il suo Spirito Santo, e qui è dove inizia la trasformazione nella nostra vita e l'accesso alla potenza sua nella nostra vita quotidiana. Versetto 14, il quale, cioè lo Spirito Santo, è la caparra della nostra eredità. È tutto iniziato con la venuta dello Spirito Santo nel nostro cuore, in vista della piena redenzione. Cioè un giorno ci sarà una piena redenzione, un giorno io sarò in cielo, non lotterò più con le mie, con il mio fisico debole, non lotterò più con la carne, con la tentazione, un giorno sarò in cielo nella sua presenza, avrò un corpo glorioso come quello del Signore Gesù Cristo risorto, non ci sarà più la lotta che noi affrontiamo tutti i giorni in questa vita terrena. Quello è la piena redenzione, cioè stiamo ancora attendendo quello, quando andremo finalmente in cielo, ma la piena redenzione dell'acquistata proprietà all'odio della sua gloria. Perciò, e quindi lui inizia questo discorso dal 15 al 23, iniziando con la venuta dello Spirito Santo nelle nostre vite. La presenza dello Spirito Santo nella tua vita garantisce che il meglio è ancora da avvenire. Questo è il versetto 14. Primo Corinzi 3, 16, Paolo scrive ai Corinti: non sapete voi che siete il tempio, cioè il luogo di dimora di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se noi riconosciamo che lo Spirito Santo abita in noi, allora sappiamo che non siamo soli e non è limitato alla la nostra vita non è limitata alle nostre forze, ma c'è veramente una forza soprannaturale dentro di noi, una forza divina, quella di Dio, in noi, che lavora in noi per portare gloria al suo nome nella nostra vita. Quindi iniziamo con questo primo punto dal versetto 15, il versetto 15 e 16. Vogliamo vedere che Paolo pensa alla salvezza di questi credenti, che è evidente dalla loro fede e dall'amore che loro hanno per il Signore e per gli altri, e lui incomincia a ringraziare Dio. Guardiamo il versetto 15. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere. Paolo pensa a questi credenti, vede la loro fede e lui è fortemente grato, rallegrato dalla loro fede, e quindi incomincia a pregare per loro affinché possano crescere nella conoscenza del Signore. Questo è ciò che sta dicendo Paolo. Quindi amare Dio e amare gli altri è quello che lui vede nelle loro vite, e questo in realtà è la somma di tutto quello che è scritto nell'Antico Testamento. Gesù stesso disse in Matteo capitolo 22 che tutto l'Antico Testamento si poteva ridurre a questi due comandi, cioè di amare Dio e di amare il tuo prossimo come te stesso. Quindi quando Paolo vede la fede di questi credenti nel Signore Gesù Cristo e vede l'amore che hanno gli uni per gli altri, lui incomincia a rallegrarsi e a ringraziare il Signore. Giovanni capitolo 13 versetto 35, Gesù aveva detto ai suoi discepoli poco prima di essere arrestato quella stessa notte, lui dice: da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E nella vita di questi credenti ad Efeso era evidente l'amore che loro avevano gli uni per gli altri, e Paolo si rallegrava. Io imparo da questo che anch'io dovrei, come Gesù aveva già spiegato, amare Dio con tutto il mio cuore, avere fede in Lui e amare i fratelli e sorelle in Cristo a vicenda. Paolo ringrazia il Signore perché questo era evidente nella loro vita e dovrebbe essere evidente nella nostra vita. La nostra fede nella parola di Dio, il nostro cammino personale con il Signore e amarci a vicenda nel Signore. Noi amiamo Dio quando lo riconosciamo per chi è veramente, e lui è Dio, è al di sopra di ogni cosa. Se io lo riconosco come Dio, allora posso amarlo. E noi amiamo il nostro prossimo, ci amiamo gli uni gli altri quando ci rendiamo conto del loro valore agli occhi di Dio. Io non tratterei qualche cosa che ha un altissimo valore, non lo dobbiamo disprezzare. E quindi se noi ci rendiamo conto che tu hai un grande valore agli occhi di Dio, tanto che Dio ha mandato suo figlio per morire per te, per salvarti, come potrei io maltrattarti o disprezzare il tuo valore? Ma nella nostra natura umana noi ci disprezziamo a vicenda, e questo è quello che Dio vuole trasformare, che noi non gonfiamo il nostro valore e disprezziamo il valore degli altri. Il rispetto che hai per qualcuno significa che tu gli dai il valore che loro hanno realmente. E io devo dare il valore alle persone che Dio dà a quelle persone, non a quello che è nella mia natura di fare. La nostra tendenza carnale è di gonfiare il proprio valore rispetto agli altri. Questo è egocentrismo, cioè io vedo me stesso più alto degli altri, più importante degli altri. È una tendenza naturale, è umana. Ma non dobbiamo dimenticare che Dio ha dato un valore intrinseco ad ognuno di noi. Lo ha dimostrato quando ha versato il sangue del suo proprio figlio, Gesù Cristo, per acquistarci. Ovviamente ai suoi occhi noi abbiamo un certo valore. Viene messo in mostra questa lotta dell'egocentrismo. Questo viene messo in mostra con la lotta per il mio o prima io. Lo vediamo nei bambini a scuola: questo è mio il giocattolo. Aspetta, lo vediamo in mezzo alla strada quando qualcuno taglia la strada a un altro: prima io. Lo vediamo al supermercato non dai bambini ma dalle donnette. Sono le peggio di tutte, in fila. Perché chi è che riprenderebbe una donnetta anziana e dice: oh signore, ma c'ero prima io. Quindi lei dice prima io e io dico prima io. Questo è egocentrismo che viene messo, e questo è una piccola evidenza, ma dallo sfruttamento dei bambini e tantissime cose orribili che ci sono nel mondo, vediamo che l'uomo farebbe di tutto pur di avanzare se stesso. L'umiltà e il rispetto di Dio e degli altri non è un istinto naturale, ma è una scelta che noi facciamo. Essere fatti a immagine di Dio significa che noi siamo degli esseri coscienti, morali e capaci di fare scelte in base a ciò che è giusto. Dio ci dice che ogni suo comandamento è sotto sotto una dimostrazione dell'amore che abbiamo per Lui e abbiamo gli uni per gli altri. Quando Lui riassume tutto l'Antico Testamento, cioè tutta la legge e i profeti, dicendo questo: ama Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua forza, e ama il tuo prossimo con te stesso. Su questo, queste due leggi proviene tutto l'Antico Testamento. Questo è il principio che Dio vuole che noi seguiamo. Quindi è una dimostrazione di amore quando noi seguiamo i suoi comandamenti. Conoscere, versetto 16, non cesso mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere. Conoscere persone fedeli che amano davvero i fratelli è cosa per cui essere davvero grati. Paolo a questo punto è a Roma, è sotto arresto a domicilio e pensa che lontano ad Efeso c'è una piccola comunità di credenti e loro amano il Signore e si amano a vicenda, e questa testimonianza si è sparsa e lui incomincia a ringraziare Dio: oh grazie Signore che ad Efeso c'è una comunità che ti ama davvero ed è una luce in quella società buia. Lui ringrazia il Signore. Il tuo cammino con il Signore è un incoraggiamento agli altri, più che puoi immaginare. Giovanni dice nella sua terza epistola: non ho gioia più grande di questa, cioè di sentire che i miei figli camminano nella verità. E quando tu senti che un altro credente o un tuo figlio nella fede cammina nella verità, questo è motivo di gran gioia. Sai quanto bene fa quando noi amiamo Dio e siamo fedeli a Lui e lo dimostriamo, e dimostriamo il vero amore gli uni verso gli altri? Questo mondo ha bisogno proprio di questo tipo di amore. La migliore cosa che puoi fare nella vita è semplicemente amare Dio e gli altri, e non ti devi preoccupare di tanto del resto. Se lo facciamo in tanti, cioè ci amiamo gli uni gli altri, amiamo Dio per iniziare, se lo facciamo in tanti, questo farebbe tutta la differenza nel mondo. Ora arriviamo al versetto 18 che incomincia l'oggetto, al versetto 17, scusami, l'oggetto della sua preghiera, cioè per che cosa sta pregando. Lui dice: quando sento di voi non cesso mai di rendere grazie per Dio, a Dio per voi nelle mie preghiere verso Dio, prego anche per voi, lui dice. Il versetto 17, per che cosa sta pregando? Lui dice che prega affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Cioè, se Paolo incomincia a pregare per questi credenti ad Efeso, il suo desiderio è che loro crescano nella conoscenza di Dio, nella potenza che Lui ha nelle loro vite già da adesso. Lui prega che loro possano crescere in questo. Allora il secondo punto è questo: che Dio vuole che noi sperimentiamo personalmente e conosciamo la profonda conoscenza di Lui, una personale conoscenza sperimentale. Il versetto 18 al 23, versetto 17, 18, 19 parla di questa straordinaria conoscenza. Versetto 18 dice: illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Significa conoscere appieno o conoscere per esperienza. Il rapporto con il Signore deve andare oltre alla teoria, come ho già detto, alla conoscenza personale. Noi lo vediamo quando siamo andati alla scuola guida, la prima cosa che fai è la teoria. Prima leggi, poi superi l'esame, perché devi conoscere bene le indicazioni stradali, devi conoscere i segnali, i cartelli, le auto, le strade, devi conoscerle qui. Ma tu puoi rispondere giustamente a tutte le domande teoricamente, non significa che tu sai guidare. Allora devi fare la pratica, e più pratica hai, più esperienza hai, in genere significa che puoi guidare meglio. Non si guida meglio essendo un figlio di un autista, vero Paul? Il babbo di Paul ha guidato i camion, non vuol dire che Paul sa guidare i camion. Ma se Paul si mette a guidare i camion e li guida tanto, allora anche lui avrà esperienza. Però io non sono sarto perché mio padre è sarto, lui ha tanta esperienza. Io dovrei fare tantissima esperienza per diventare un buon sarto. Ecco, Dio dice che la nostra conoscenza di Lui, Lui desidera che va oltre alla teoria, che noi incominciamo a sperimentare cosa vuol dire avere la sua potenza nella nostra vita. Immagina qualcuno che ti invita a mangiare a casa sua, ti preparo io un pasto, tu vuoi sapere se questa persona ci sa fare in cucina. L'esperienza, perché quando uno giovane fa il sugo non è uguale a quello che fa la nonna, è l'esperienza, sono gli anni, non è un libro di ricette, ma so tanti anni di averlo fatto, e allora poi non lo puoi più sbagliare e viene sempre bene perché c'è esperienza. Quella parola nella fine del versetto 17, e di rivelazione nella conoscenza di Lui. Quella è la parola ginosco nel greco, che significa non percepire. Sapere qui è oide, cioè percepire con la nostra mente, con i nostri occhi. Quindi uno capisce qualcosa, ma ginosco vuol dire che io l'ho vissuta, l'ho fatto, lo conosco personalmente. È una conoscenza sperimentale. E questo è ciò che Dio desidera per noi nelle nostre vite. Dio desidera dimostrare la sua potenza efficace in tutti noi. Più camminiamo con Lui, più lo conosciamo e più vediamo che Lui si dimostra totalmente amabile da noi. Il versetto 18, noi dobbiamo conoscere per esperienza questa la speranza della sua vocazione. Lui dice, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione. Cosa significa la speranza? Paolo vuole che noi conosciamo la speranza della sua vocazione, cioè quella di Dio. Dio ci ha chiamati a sé e questo produce in noi una speranza. La speranza della sua vocazione a noi è quello che Dio ha fatto nella nostra vita per attirarci a Lui e ci dà una speranza verso il futuro. Opera efficace della grazia di Dio nei nostri cuori che ci ha condotti all'unione di Cristo. Questo è ciò che significa la vocazione della sua speranza. L'elezione e la predestinazione che abbiamo visto all'inizio del capitolo riguardava quello che era nella mente di Dio per la nostra salvezza prima che avesse creato qualsiasi cosa. Ma la sua vocazione verso di noi è quello che Lui ha fatto nella nostra vita proprio per condurci alla salvezza in Gesù Cristo, la fede in Gesù Cristo. E quindi la vocazione riguardo quello che ha fatto nella nostra propria vita sin dalla nascita per condurci a sentire il Vangelo e fino alla fede in Gesù Cristo. Il termine speranza significa che è qualcosa che guarda verso il futuro, verso la risurrezione e l'immortalità, verso il regnare con Cristo, verso un'eredità eterna in paradiso e anche fino alla trasformazione nell'immagine di Cristo che abbiamo già letto della piena redenzione nel versetto 14. Questo è ciò che noi stiamo aspettando. Leggiamo Tito, capitolo 2, Tito capitolo 2, versetto 13. Paolo, scrivendo a Tito, lo chiama la beata speranza. Paolo dice, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Paolo, esortando Tito, dice che la nostra beata speranza è di vedere Gesù Cristo. E quindi la speranza della sua vocazione è uno sguardo verso il futuro. Il pensiero di queste cose sbalordisce l'immaginazione, rallegra il cuore e rende umili e grati, santifica la nostra vita e ci spinge verso l'adorazione. Questo è ciò che fa nella vita di Paolo e quello che dovrebbe essere nelle nostre vite. Quindi Paolo dice dobbiamo conoscere per esperienza le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, quello che è nel versetto 18. Versetto 18, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è l'esperienza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità, la sua eredità, quella di Dio, tra i santi. Quindi Paolo sta dicendo che Dio ha ereditato noi con quello che ha fatto. Noi siamo la sua eredità. Noi siamo il suo premio per aver fatto tutto ciò che ha fatto per salvarci, per chiamarci a sé e redimerci. Questo è ciò che egli aveva predeterminato, che sarebbe risultato dalla sua opera creativa. Ci ha creati per amarci, per salvarci e per riceverci a se stesso. Salmo 33, versetto 12, beata la nazione il cui Dio è l'Eterno, beato il popolo che egli ha scelto per sua eredità. Primo Giovanni 3:1, Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. Cos'è prezioso a Dio nell'universo? Saranno le stelle, le fiere dei campi, saranno gli uccelli del cielo? Guardate Luca capitolo 12 che cosa dice riguardo a ciò che Dio considera essere prezioso. Luca 12, versetto 6. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Dio considera anche due passeri. Hanno un certo valore davanti a Dio. Ma guarda cosa dice il prossimo versetto. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Quindi sì, Dio ama gli animali, le stelle, tutte queste cose hanno un certo valore agli occhi di Dio. Lui non si dimentica di loro. Ma lui dice che noi abbiamo un valore ancora di più. Quindi agli occhi di Dio noi abbiamo un certo valore. Dio ci ha amati personalmente e noi siamo la sua eredità. Noi dobbiamo conoscere l'immensità del potere che lavora in noi. Il versetto 19 al versetto 22. Quindi la salvezza non è solamente, come ho detto prima, un biglietto per andare in paradiso, ma lui vuole lavorare la sua potenza in noi tutti i giorni sperimentando questo potere. Guardiamo il versetto 19, i termini che Dio usa, lo Spirito Santo sceglie per descrivere questa sua potenza. Guarda questi termini. E qual è, cioè Paolo vuole, prega che noi conosciamo per esperienza, qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. La straordinaria grandezza della sua potenza significa... è una potenza eccessiva, la straordinaria grandezza della potenza. La grandezza della parola megathos, mega, un mega sconto, un mega, non lo so, mega vuol dire grande, megathos, della sua potenza. La parola potenza è dunamis, da cui viene la nostra parola italiana dinamite. La potenza, la dinamite è efficace. Quando vogliono fare, scavano una montagna, ci mettono la dinamite dentro per far saltare le montagne. E quindi Dio vuole che noi conosciamo la straordinaria grandezza della sua potenza, che è efficace, ha una capacità efficace. E questa è una capacità verso di noi, dice il versetto, che crediamo secondo l'efficacia, che è la parola energia, letteralmente così è nel greco, energia, l'efficacia, l'energia, della forza, della sua potenza. Quella parola potenza non è la stessa di prima, dunamis, non è dinamite, ma questo è un dominio, cioè essere al di sopra, di poter controllare. Il dominio, la potenza della sua potenza, questa è la terza parola potenza, che è un altro termine ancora, quindi tre diversi termini nel greco per la parola potenza. Quello che sta dicendo lo Spirito Santo attraverso questo brano è che la sua potenza è veramente grande, sbalordisce il pensiero, e questo è a nostra disposizione nel nostro cammino quotidiano. La fonte di questa potenza ovviamente è Dio, perché è sua. La dimostrazione della sua grandezza era nella risurrezione. Versetto 20 dice che egli, quindi la potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti. Questa è la potenza che lavora in noi. La risurrezione e poi l'esaltazione di Gesù Cristo. Questa è la stessa potenza che lavora in noi. Filippesi, è un altro libro che Paolo scrisse nello stesso identico periodo, quando lui era a Roma, ma questa lettera la scrive alla chiesa a Filippi. Nel capitolo 4 di Filippesi Paolo ringrazia loro per aver fornito con delle risorse materiali per sostenerlo, e poi nel versetto 13 Paolo dice: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Paolo dice: non c'è nulla impossibile per lui, perché lui ha la potenza di Dio nella sua vita. E questa è la potenza di cui stava scrivendo agli Efesini e quindi anche a noi. La immensa superiorità della sua potenza lo vediamo nel versetto 20, che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra, cioè alla destra del Padre, nei luoghi celesti. Guardate il versetto 21. Al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello da venire. L'immensa superiorità dell'autorità di Gesù Cristo al di sopra ogni cosa. Ma allora perché temiamo? Di che cosa dobbiamo temere noi se Gesù Cristo è il nostro Salvatore e lo Spirito Santo dimora dentro di noi e la sua straordinaria grande potenza lavora in noi? Allora possiamo affrontare ogni cosa. L'immensa superiorità dell'autorità di Gesù. Gesù è, qui dice, di sopra ogni principato, è iper superiore. Avete mai sentito la parola iper? Nel greco è iper. Ipercop, non è la piccola cop, è una ipercop. Ipertensione, no? Quello che c'ho io. Ipertensione, è la pressione troppo alta, non la pressione bassa. Iper. Gesù è iper. Questo è ciò che è nel testo. Lui è al di sopra e superiore ad ogni principato, cioè ogni arché, ogni autorità, ogni potere. Dunamis, dinamite. Lui è al di sopra di tutta la dinamite dell'universo. Ogni signoria, ogni nome nell'intera esistenza del mondo, e quella parola mondo è aion, non è cosmos, il mondo, la terra o l'organizzazione del mondo, è dell'epoca. Gesù è al di sopra di ogni cosa, dell'epoca, di tutti i tempi e anche nell'intera epoca a venire. Non ci sarà mai niente superiore a Gesù Cristo. Lui è di gran lunga superiore di ogni potenza. Io non devo temere il diavolo, io non devo temere l'uomo, io non devo temere niente. Se Cristo è colui che vive in me, lui mi ha amato, mi ha dato un certo valore, lui è al di sopra di ogni cosa. Se lui mi conduce in qualche via, io lo posso seguire, non devo temere alcun male se lui è con me. Salmo 23. Matteo capitolo 28, il versetto che noi citiamo per il grande mandato, inizia con qualcosa a cui noi diamo spesso troppo poca importanza. Il grande mandato, nel versetto 19: andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Ma questo brano, questo comando, inizia col versetto 18. Poi Gesù si avvicinò e parlò a loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque. Cioè, basato sul fatto che Gesù Cristo è al di sopra di ogni potestà e autorità, lui poi ci comanda di andare ad evangelizzare il mondo. Dio ha sottoposto ogni cosa sotto i piedi di Gesù. Lui è la testa di ogni cosa e a noi la Chiesa. Non è come vincere la lotteria, quindi, quando ho iniziato questi termini così ricchi. Non è che noi ora, paragonati agli altri uomini, altre persone al mondo, siamo anche noi forti. No, a nostra disposizione c'è tutta l'energia, tutta la potenza in esistenza, che è una cosa che noi non possiamo neanche immaginare, è la potenza di Dio. Non è come vincere la lotteria, ma è come se ogni centesimo nell'universo fosse nostro. Ogni atomo di energia in tutto il mondo e tutto l'universo, di tutti i tempi, per tutta l'eternità, perché questa è la suprema potenza che ha lavorato verso di noi per portarci a Gesù. E questa è la potenza che lavora nelle nostre vite. E Paolo conclude nel versetto 23 dicendo che è il suo corpo il compimento di colui che compie ogni cosa in Cristo. No, versetto 22, scusa. Ed egli ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo. Quindi Gesù deve avere nei nostri cuori quel posto che gli è dovuto. Cioè lui è il capo sopra ogni cosa. E io devo considerare Gesù Cristo al di sopra di ogni cosa nel mio cuore. Salmo 41. E ora qui c'ho una lista di versetti. Seguiteli o nelle vostre Bibbie o qui sullo schermo. Ma ci sono un elenco di versetti che parlano del dominio e della gloria che appartiene a Dio. Salmo 41:13. Sia benedetto l'Eterno, il Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen e amen. Salmo 72:19. Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso, e tutta la terra sia ripiena della sua gloria. Amen. Amen. Matteo 6:13. Gesù Cristo, insegnando ai suoi discepoli a pregare, insegna loro di pregare in fede, nella fede della potenza di Dio, perché lui dice: e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Quindi le nostre preghiere sono basate sul fatto che Dio è al di sopra di ogni altro potere, il suo dominio è eterno. Luca 2:14, nel racconto della nascita di Gesù, gli angeli dicevano in coro: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini su cui si posa il suo favore. Romani 11:36, poiché da Lui, per mezzo di Lui, parlando del Signore, e in vista di Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Romani 16:27, a Dio, unico sapiente, sia la gloria in eterno per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Galati 1:5, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Filippesi 4:20, ora al mio Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Primo Timoteo 1:17, ora al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E c'è Secondo Timoteo, c'è Ebrei 13, c'è Primo Pietro 11, dove lui dice: crescete nella conoscenza di Gesù Cristo, a Lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Secondo Pietro 3:18. Giuda, che era il fratello terreno di Gesù Cristo, cioè figlio di Maria e Giuseppe, lui dice: all'unico Dio sapiente, il nostro Salvatore, sia la gloria, grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutte le età. Amen. E in cielo, in Apocalisse, è un'immagine ancora futura dei credenti che si troveranno intorno al trono di Dio, e loro diranno: amen, la benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Quindi Paolo prega per questi credenti, che loro cresceranno nella conoscenza di tutto quello che Dio ha fatto per noi per salvarci e di tutta la forza che è a nostra disposizione nel nostro cammino con Lui. Paolo e Dio desidera che noi conosciamo per esperienza questa sua potenza. La speranza della sua vocazione, cioè quel che ha fatto nella tua vita per portarti a Lui. Rifletti nella tua vita quello che Dio ha fatto per portarti alla sua conoscenza. Le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, cioè che è la gioia sua di riceverci a sé. E l'immensità del potere che lavora in noi. Questo trasformerà la tua vita, ti condurrà ad amarlo, ad adorarlo, e sarai fortificato per affrontare qualsiasi cosa nella vita e vorrai servirlo con tutto il tuo cuore, perché lui è certamente degno di questo.